Leggendo il quarto evangelista ci mettiamo a contatto con una delle esperienze, o meglio una delle elaborazioni dell'esperienza cristiana, forse più profonda, anche più difficile per noi da comprendere, perché lo stile letterario che il quarto evangelista adotta è uno stile letterario che non può essere letto come una narrazione. Perché sappiamo che il quarto evangelista chiede al lettore di essere un po' strabico, se mi permettete questo termine, cioè chiede sempre di avere due livelli di lettura, di tenere d'occhio da una parte quello che dice e fa Gesù, ma dall'altro anche qual è il significato, qual è il valore profondo, qual è l'aldilà che il gesto, la parola di Gesù che compie o porta con sé. Quindi quando si legge l'Evangelista Giovanni ci sono sempre almeno due significati, almeno due livelli di lettura. E sappiamo, come insegnava il buon Platone, non dimentichiamo che questi testi sono scritti in greco, che il due è il principio della molteplicità, no? I greci avevano questa angoscia, ansia, non so come chiamarla, del come mettere insieme l'uno e il molteplice. Ecco, già Platone diceva che il due è il principio di molteplicità. E quindi il fatto che Giovanni non voglia mai fermarsi al solo detto, al solo fatto, ma sempre implichi una dimensione aggiuntiva, una dimensione che noi potremmo chiamare teologica, una dimensione di fede più profonda, una dimensione simbolica, forse più, in maniera più letteraria, va tenuto presente. E sappiamo che la tradizione cristiana, non solo quella cattolica, ma le tradizioni cristiane in genere, hanno fatto del quarto evangelo di per sé il punto di riferimento per la teologia cristiana. Il primo commentatore dei Vangeli in assoluto è un certo Eracleone gnostico nella metà del secondo secolo e commenta Giovanni, perché l'evangelista Giovanni, ammesso che sia Giovanni, è l'evangelista che offre dei termini, il termine verbo, il termine logos, io sono la via, la verità, la vita, offre dei termini che permettono di elaborare una professione di fede, una cristologia cosiddetta alta. E il quarto evangelista, certamente, quando elabora il suo testo, raccogliendo la testimonianza del discepolo amato, lo fa con una strategia narrativa e letteraria molto 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 efficace e che rimane tuttora per noi provocante. Allora, quando leggiamo Giovanni bisogna avere sempre questa attenzione di non voler mai concentrare, diciamo così, la nostra attenzione o di voler imbrigliare il senso del testo in un solo livello, perché l'intenzione dell'autore è sempre quello di lavorare su almeno due livelli. Ho scelto come primo testo il sesto capitolo di Giovanni, che da molti critici è stato considerato come un'aggiunta posteriore. Giovanni 6 e Giovanni 21 sarebbero un'aggiunta posteriore ad una redazione precedente. In base a quale criterio? In Giovanni 5 Gesù è a Gerusalemme con la festa. Poi in Giovanni 6 sappiamo si trova a Cafarnao, in Giovanni 7 ritorna a Gerusalemme. E quindi Giovanni 6 è collocato in Galilea, nel nord di Israele, Giovanni 21, ricordate, è collocato ancora una volta in Galilea, sul lago dove c'è la pesca miracolosa. Siccome se noi prendiamo Giovanni 5, togliamo Giovanni 6 e leggiamo direttamente Giovanni 7, la narrazione fila perfetta. È stato ipotizzato che sia stata questa inserzione a livello redazionale di tradizioni probabilmente galilaiche del nord della Palestina, dove era importante ricordare la memoria di Gesù, e inserita dentro la redazione ultima del Vangelo. Si discute se questa operazione va ritenuta così, oppure se pertiene proprio all'intenzione dell'Evangelista quella di avere queste fratture di carattere narrativo. Giovanni 6 poi è una lunga unità letteraria che ricordo comincia con il miracolo dei pani e dei pesci, il famoso ragazzotto che porta i 5 pani e 2 pesci, e poi c'è il lungo discorso sul pane di vita, quel discorso che leggiamo durante il ciclo dell'anno B d'estate, in genere tra luglio e agosto, mettendo in imbarazzo sempre i predicatori, perché sembra dire sempre la stessa cosa per 4-5 domeniche e non si sa più cosa dire dopo 2-3 volte, insomma, perché è sempre sul discorso del pane di vita, dell'Eucarestia. Noi leggiamo solo l'ultima parte, questo discorso, questo capitolo sesto è fatto un po' in progressione. C'è il miracolo, la presentazione della vita di Gesù, diciamo del discorso di Gesù davanti a tutta la folla, quindi la folla ha a che fare con Gesù, poi in progressione Gesù dialoga con i farisei, per cui dalla folla si passa ai farisei e infine si arriva ai discepoli. Quindi è come se l'Evangelista, anche dal punto di vista della regia, facesse una zoomata sempre più stringente sul gruppo degli apostoli assieme a Gesù, dopo aver sfamato tanta folla, aver discusso sui farisei che hanno il discorso duro, e poi si arriva ai discepoli. Si conclude il versetto 59 dicendo che disse Gesù queste cose insegnando nella sinagoga a Cafarnao. Solo per breve parentesi, penso qualcuno di voi sarà stato in Terra Santa, a Cafarnao, scoperta da Padre Corbo, francescani di Terra Santa, scoperta semplicemente con i Vangeli in mano, facendo i calcoli un po' degli spostamenti che si potevano fare, non c'era nulla, era tutto coperto. Ho detto, ma se i Vangeli hanno ragione, specialmente il Vangelo di Marco, queste sono le distanze. Compriamo questo pezzo di terra. Hanno scavato e hanno trovato i resti della sinagoga del IV secolo d.C., tutta in marmo bianco. Però sotto la sinagoga del IV secolo si è scoperta la pavimentazione in basalto, quindi della pietra locale nera, di una sinagoga del I secolo, sulla quale appunto si è stata eretta poi successivamente la sinagoga del IV secolo che si vede ancora oggi. Lì vicino la casa di Pietro, quindi dal punto di vista archeologico è certamente uno dei posti più, non dico più sicuri, ma certamente quelli dove la tradizione, il culto, la venerazione dei luoghi santi è stato un luogo veramente attestato fin dall'antichità, perché oltre a parlarcene Egeria, la casa ottagonale, la costruzione ottagonale che custodisce la casa di Pietro, sulla quale oggi c'è questa chiesa, specie di astronave un po' strana, chi l'ha vista, custodisce, però ci attesta che i graffiti, la venerazione dei cristiani è davvero dall'epoca costantiniana, se non prima. Quindi Cafarnao è un luogo importante, perché a Cafarnao avviene uno dei segni che Gesù compie. Ricordiamo che il quarto evangelista non parla di miracoli di Gesù, ma parla di semeia, di segni. Semeia, da cui viene la semantica, no? Semaino, cioè qualcosa che significa, qualcosa che significa. Gesù non fa dei miracoli, ma Gesù pone delle cose, pone delle azioni che hanno un significato. È una relazione che si crea, infatti ogni volta che si trova segni, andate a fare un'indagine sul quarto Vangelo, noi troviamo sempre altre due cose in contemporanea, che è Gesù che compie i segni, non c'è nessun altro personaggio che fa segni, Gesù e poi Essen Semeian fece i segni, e quello che nasce dai segni è o la fede dei discepoli oppure il fatto che non si crede, il verbo pisteuo. Questa è una strategia, una tecnica letteraria sempre di Giovanni in maniera molto chiara. Quindi i segni sono qualcosa che Gesù compie e che ha sempre un effetto, o la fede oppure il rifiuto della fede, no? Torneremo su quel testo del prologo che fa un po' da capitolo a tutto il resto. E qui dice: molti dei suoi discepoli, dopo aver ascoltato, dissero: questa parola è dura, scleros o logos, questa parola è dura, è scleros, è sclerotico, no? È indurita. Chi può ascoltarla? Gesù aveva parlato che il pane che discende dal cielo è la mia carne, e chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna. Voi sapete che per la cultura ebraica bere il sangue di una persona è una cosa inaccettabile. Perché il sangue è la sede della vita, sapete che anche tutte le regole di purità rituale di un sacerdote o di una persona che doveva offrire al tempio è legata proprio alla non perdita di sangue, per cui una persona ferita non può essere curata da chi deve fare un sacrificio al Tempio, ricordate la famosa parabola, no? del Samaritano, perché altrimenti si perde il turno, non si può fare il sacrificio, perché si perde vita. Il lebbroso non può essere toccato perché perde vita, lui ha perso la vita, ha perso il sangue. Quindi che Gesù dica bere il mio sangue, mangiare la mia carne, è qualcosa di abominevole negli orecchi dei giudei. Quindi è una parola dura, davvero dura. E Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano riguardo a questo, disse loro: questo vi scandalizza? E se vedeste il figlio dell'uomo salire là dove era prima? E lo spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla. Le parole che io vi ho detto sono spirito e vita, ma tra voi vi sono alcuni che non credono. Gesù infatti sapeva fin da principio che erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito. E diceva: per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è concesso dal Padre. Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più con lui. Dopo la folla, dopo i farisei, i discepoli, anche i discepoli se ne vanno. Disse allora Gesù ai dodici: volete andarvene anche voi? Gli rispose Simon Pietro: Signore, da chi andremo? Tue parole di vita eterna, e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Gesù riprese: non sono forse io che ho scelto voi dodici? Eppure uno di voi ha un diavolo. Parlava di Giuda, figlio di Simone Iscariota, costui infatti stava per tradirlo ed era uno dei dodici. Rimangono solo i dodici. Qui sono le uniche due volte nel Vangelo dove si parla dei dodici. Abbiamo già accennato quindici giorni fa, commentando Luca, come la categoria dei dodici apostoli, per Marco, Luca e Matteo, sia una categoria che stabilisce qual è l'autorità tra il gruppo dei discepoli, all'interno della comunità, perché è il gruppo che Gesù ha scelto personalmente e ha designato per essere inviati. Luca è il più chiaro nello stabilire: ci sono i dodici apostoli che sono l'autorità massima, e poi ricordate Luca 10, ci sono i 72 discepoli, non apostoli, ma discepoli che vanno. Quindi è chiaro che gli apostoli, nella memoria degli evangelisti, hanno già un posto chiaro, inequivocabile e soprattutto insostituibile. Loro sono il fondamento della missione apostolica. Chi accoglie voi accoglie me. Abbiamo già commentato questo brano. In Giovanni i dodici non sono chiamati apostoli, sono chiamati semplicemente dodici e fanno parte della categoria dei discepoli. Questa categoria per Giovanni è decisiva, perché Giovanni sembra, parlo di Giovanni, ma mi perdonerete, è un po' inappropriato, ma basta capirci, insomma, parlo di Giovanni come l'autore del quarto Vangelo, ma giusto per non dire autore del quarto Vangelo, che è un po' più lungo, il quarto evangelista sembra quasi far tacere su questo tipo di identificazione apostolica. Preferisce piuttosto mettere in rilievo il tema del discepolato, e abbiamo una spia di questa importanza che ha per Giovanni, per il quarto evangelista, il fatto che ci sia una figura che emerge solo nel quarto Vangelo, una figura anonima di tutto rilievo, che è appunto il discepolo amato, dove discepolo amato è il discepolo che Gesù amava, non è il discepolo che ama Gesù. Non è il discepolo nel senso che ha Gesù come oggetto dell'amore, ma il discepolo è l'oggetto di amore da parte di Gesù. Ora, questa figura non sappiamo se fa parte dei dodici, perché non c'è scritto dal Vangelo, noi lo conosciamo dalla tradizione. Giovanni, fratello di Giacomo, figli di Zebedeo, l'evangelista, discepolo che pose il capo sul petto di Gesù, questa è la tradizione, ma dal testo così come giace, così come noi lo possiamo leggere, non abbiamo nessun indizio per identificare il discepolo amato con la figura o dell'evangelista o di uno dei dodici. Questa categoria emerge nel momento, perché lo identifichiamo con i dodici, perché nella cosiddetta ultima cena, ma sappiamo che nel quarto evangelista l'ultima cena non c'è, c'è la lavanda dei piedi, il discepolo amato è presente, appoggia il suo capo sul petto di Gesù e dice: Signore, chi è, no? Colui che ti sta tradendo? però di per sé qui in Giovanni 6 non fa parte dei 12 questo discepolo amato, emerge al momento appunto della lavanda dei piedi. Come mai questa categoria del discepolo è così importante? Perché lo vedremo sotto la croce in Giovanni 19, perché il discepolo è quello che sta sotto la croce. Tutti gli altri evangelisti ricordano che sotto la croce tutti gli apostoli sono scappati, sono andati via. Invece Giovanni, il quarto evangelista, ricorda che sotto la croce rimane il discepolo amato e la madre di Gesù, una scena raffigurata in tantissima iconografia cristiana successiva. Ma ritornerò su questa faccenda. Ora qui, qual è il problema fondamentale? Il problema delle parole di Gesù. Perché si dice al versetto 63, le parole che io vi ho detto sono spirito e vita. E poi i discepoli per cui se ne vanno, perché queste parole che sono spirito e vita sono dure. Ma poi Pietro, quando dice Signore da chi andremo, risponde dicendo tu hai parole di vita eterna. Quindi qui sembra che il quarto evangelista ci voglia dire che la carne e il sangue di Gesù di cui aveva parlato nei versetti precedenti coincide perfettamente con quelle che sono i logoi, le parole che Gesù dice. Quindi l'insegnamento di Gesù è la carne e il sangue di Gesù. E accogliere il suo insegnamento, accettare il suo insegnamento, è quello che permette di rimanere vicini a Gesù oppure di allontanarsi da Gesù perché le sue parole diventano estremamente dure, indigeribili. Ci sono dei bei testi patristici, però non vorrei aprire file su questo, sulla digestione della parola. Lo stesso Cristo, perché può diventare indigeribile la parola di Cristo? Perché si fa questa connessione un po' tra testi? Perché Cristo è la roccia, è la pietra. Quindi quando uno non è in grado di digerire la pietra, bisogna fare le galline in questo caso, no? Non è in grado di digerire la pietra, di digerire i sassi, non può assimilare Cristo. Quindi bisogna avere la forza di digerire la pietra. Dice un testo di Cromazio di Aquileia che il diavolo ha dovuto rigettare, spiega così la resurrezione, no? Il diavolo ha dovuto rigettare la persona di Gesù perché era indigeribile, per lui era pietra indigesta, la pietra indigesta. Quindi le parole dure di Gesù sono parole che chiedono l'accoglienza della fede, altrimenti diventano assolutamente indigeribili. Ora, su questa accoglienza dell'insegnamento di Gesù si determina il fatto di stare con Gesù oppure non andare. E vedete che Gesù non ha nessun problema di diventare famoso, di avere la folla accanto a sé o di avere successo, perché si rivolge ai dodici dicendo volete andarvene anche voi. Quindi Gesù non abbassa minimamente l'asticella delle esigenze e neanche la durezza della sua parola, perché quello che lui sta portando sa benissimo essere spirito e vita. Forse sarebbe utile andare a rileggere nel quarto evangelista Giovanni 10:10. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Il tema della vita, potremmo dire, è il tema, adesso dell'apoteria se la prenderebbe con me, ma si può dire che secondo lui il tema grosso è il tema della verità, no? Giovanni è il tema dell'amore, il tema della verità, ma il tema, adesso speriamo che non mi mandi fulmine dal cielo, ma è il tema della vita. Tema della vita, in lui c'era la vita, sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Ricevete lo spirito, quando anche al risorto, ricordate nel cenacolo, è ricevere la vita, perché si usa lo stesso verbo di insufflò che viene usato in Genesi 2 a proposito della creazione dal fango, del pupazzetto, per cui Dio soffia dentro il pupazzetto la sua vita, è lo stesso verbo usato da Gesù nei confronti degli apostoli nel cenacolo. Quindi Giovanni vede tutto il mistero di Cristo dentro questo mistero della vita che è vivificante, è un mistero vivificante quello di Cristo. Ora, il fatto che le sue parole sono spirito e vita è questo il problema. C'è gente che rifiuta la vita e per dare ancora un po' valore a questa sottolineatura, se negli evangelisti sinottici, Matteo, Marco e Luca, Gesù viene condannato a morte perché ha profanato il Tempio, ricordate quel famoso episodio quando va a rovesciare i cambiavalute e a dire non fate di questa casa un luogo di mercato. Per Giovanni, che ricordate che questo episodio è posto subito dopo le nozze di Cana, cioè in Giovanni 2, Gesù viene condannato dopo la resurrezione di Lazzaro, perché la resurrezione di Lazzaro crea attorno a sé una tale attenzione per cui Caifa dice è meglio che muoia uno per il popolo piuttosto che crei molti danni. Quindi nell'ironia giovannea, nel suo modo di vedere la storia tutta un po' a rovescio, per cui gli uomini fanno i loro conti, ma Dio sta scrivendo sotto una cosa più importante, colui che dà la vita viene messo a morte dagli uomini, ma perché è colui che dà la vita, perché Gesù ha saputo dare la vita, e lo stesso sarà poi successivamente. Qui sull'insegnamento di Gesù, fondamentale. Se noi ritorniamo a Gerusalemme e andiamo a leggere Giovanni 8, vi avevo dato i versetti da 31 a 40, c'è un grosso paragone con l'esempio di Abramo. Gesù allora disse a quei giudei che gli avevano creduto, se rimanete nella mia parola siete davvero miei discepoli, riconoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Gli risposero, noi siamo discendenti di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi dire diventerete liberi? Gesù rispose loro, in verità io vi dico, chiunque commette il peccato è schiavo dal peccato. Ora lo schiavo non resta per sempre nella casa, il figlio vi resta per sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero. So che siete discendenti di Abramo, ma intanto cercate di uccidermi perché la mia parola non trova accoglienza in voi. Io dico quello che ho visto presso il Padre, anche voi dunque fate quello che avete ascoltato dal Padre vostro. Gli risposero, il Padre nostro è Abramo. Disse loro Gesù, se foste figli di Abramo fareste le opere di Abramo. Ora invece voi cercate di uccidere me, un uomo che vi ha detto la verità udita da Dio. Questo Abramo non l'ha fatto. Ancora una volta ritorna l'insistenza sull'accoglienza della sua parola. Il confronto con Abramo qui è di fondamentale importanza, secondo la narrazione del quarto evangelista, perché, dicono gli esegeti, Giovanni opera la cosiddetta teologia della sostituzione, rappresentata in maniera simbolica, ricordate dal primo segno che Gesù compie, che è le nozze di Cana, quando quelle sei giare, quelle anfore di pietra, grandi, ingombranti ma vuote, vengono riempite dall'acqua e quell'acqua viene trasformata da Gesù in vino. Ora Gesù che cosa fa? Si dice erano sei anfore per la purificazione dei giudei, si dice. Gesù prende le stesse anfore e le fa diventare portatori di una cosa nuova, che non è l'acqua per la purificazione, è vino per portare avanti la festa. Ora, dietro questo atto simbolico, non si tratta solo di prendere sei anfore e di usarle in maniera nuova, ma gli esegeti individuano giustamente un'intenzione ben precisa da parte dell'Evangelista, per cui lui legge l'azione di Gesù come se Gesù passasse attraverso tutte le istituzioni giudaiche, quindi la purificazione, le feste, il sabato, la Pasqua, le capanne, Abramo, Mosè, cioè tutti quelli che erano i grandi capisaldi che costituivano la regione di Israele. Gesù li passa a setaccio tutti e dice adesso ci sono io. Ricordate che subito dopo Cana al Tempio cosa dice? Distruggete questo Tempio e in tre giorni lo farò risorgere, e parlava del Tempio del suo corpo. L'istituzione più grande che Gesù sostituisce è la Pasqua, che quando muore Gesù avviene di sabato, quello lì era un grande sabato. E ricordate che per Giovanni Gesù muore quando? Quando vengono immolati gli agnelli al Tempio. Quindi chi è l'agnello davvero immolato? Non è quello della Pasqua, ma è Gesù sulla croce che viene immolato. Per cui davvero, secondo il quarto evangelista, lui fa salve tutte le istituzioni giudaiche, ma le capovolge dal di dentro. Adesso ci sono diversi modi di leggere questa cosa, ovviamente, no? Perché il quarto evangelista usa le categorie dell'identità giudaica per dire la novità di Gesù. Però, dall'altra parte, non può dire la novità di Gesù senza partire dalle categorie giudaiche, perché le due cose sono così legate insieme che non possono essere separate, no? Certamente due cose sono diverse. Ora, qui abbiamo il caso di Abramo. Abramo, che secondo i giudei è padre nella fede in virtù della circoncisione. Della circoncisione, perché è il primo padre circonciso. Ma qui Gesù sta parlando dell'accoglienza della sua parola. Ora qui sarebbe utile rileggere Paolo, soprattutto Galati e Romani, soprattutto Romani 4 e Galati 3, dove si dice che Abramo fu grande non perché fu il primo circonciso, ma perché credette alla parola del Signore. Si dice in Genesi 15, 6, che Abramo credette e questo gli fu accreditato come giustizia. Ora, quando Gesù dice che Abramo non lo ha fatto, un uomo che dice la verità udita da Dio, sta dicendo Gesù che Abramo è stato grande perché ha creduto alla parola. Ma ora, la parola che Gesù dice è una parola che sta direttamente presso Dio. Qui bisognerebbe notare, avete visto come è iniziato il brano, se rimanete nella mia parola. Ricordate che questo verbo rimanere, menein, lo si trova già in Giovanni 1, dove abiti Signore, dove rimani Signore, ma soprattutto il capitolo 15, che è tutto una trama, un ordito, una trama sul tema del rimanere nella parola, rimanere in me, fare frutto e così via. Ora, Abramo non ha avuto la capacità di rimanere presso Dio, invece Gesù è rimasto presso Dio. Per fare un altro collegamento, ricordate che il prologo di Giovanni inizia dicendo che in principio era il Verbo e il Verbo era presso Dio, proston zeon, perché lui lo ha rivelato, perché è sempre rivolto presso Dio. Ora qui si dice che Gesù ha una superiorità rispetto ad Abramo, per quanto Abramo, attraverso la sua fede, abbia creduto alla parola di Dio. Andando in Giovanni 12, 44, 50, qui siamo nel momento in cui si sigilla l'incredulità dei giudei, quindi i giudei non accolgono di fatto la parola di Gesù, e si dice: Gesù allora esclamò: chi crede in me non crede in me, ma in colui che mi ha mandato. Questo versetto, potremmo dire, è una parafrasi di quello che avevamo trovato già in Matteo e in Luca in modo particolare, no? Chi accoglie voi, chi accoglie me. Quindi c'è l'idea proprio dell'apostolato, dell'essere mandato, dell'essere inviato, nel senso etimologico del termine. Chi vede me, vede colui che mi ha mandato. Io sono venuto nel mondo come luce perché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. Se qualcuno ascolta le mie parole e non le conserva, io non lo condanno, perché non sono venuto per condannare il mondo, ma per salvare il mondo. Chi mi rifiuta e non accoglie le mie parole, a chi lo condanna? La parola che ho detto lo condannerà nell'ultimo giorno, perché io non ho parlato da me stesso, ma il Padre che mi ha mandato mi ha ordinato lui di che cosa parlare, che cosa devo dire. Io so che il suo comandamento è vita eterna. Vita eterna, torna di nuovo sul tema della vita, per cui il comandamento del Signore è vita eterna. Le cose dunque che io dico, le dico così come il Padre le ha dette a me. Qui sappiamo, si sancisce, si chiude la cosiddetta prima parte del Vangelo, da quella della missione galilaica, perché poi con Giovanni 13, da Giovanni 13 a Giovanni 20, di fatto abbiamo i tre giorni della passione, morte e risurrezione, perché con Giovanni 13 la lavanda, la grande preghiera, i grandi discorsi di Gesù, la morte e la risurrezione. E vedete anche il quarto evangelista come architetta la struttura letteraria del suo Vangelo, i primi 12 capitoli tutti dedicati alla missione di Gesù tra Galilea e Gerusalemme, i cosiddetti 2 anni e mezzo tra le tre Pasque. Da 13 a 21, quindi metà del Vangelo, è dedicato a 3 giorni. È chiaro che questa cosa qui, anche dal punto di vista delle proporzioni letterarie, deve far riflettere su quanto importanti siano quei 3 giorni, secondo il quarto evangelista. Qui il problema è il rifiuto, che cosa comporta? Non comporta una condanna, permettete l'espressione, attiva da parte di Gesù, quindi chi rifiuta, chi non accoglie, non riceve una sentenza esterna al proprio rifiuto, per cui è importante questa cosa qui, a mio avviso, no? Non è che chi accoglie ha un premio e chi rifiuta ha una punizione, ma dice che nel rifiuto stesso della parola c'è già una condanna. Rimanere nelle tenebre, rimanere privi della fiducia data alla parola di Gesù, significa mettersi nella condizione di vivere da condannati. Qui bisognerebbe riflettere un po' sulla escatologia anche di Giovanni. Giovanni 5,29 dice: ci sono quelli che risorgeranno per la vita eterna e quelli che risorgeranno per la morte eterna. È una visione questa completamente diversa da Paolo, ad esempio, perché Paolo non parla mai dei condannati, parla sempre del fatto che veniamo salvati. Però su quelli che non rifiutano, su quelli che rifiutano la fede o rifiutano Cristo, Paolo non dice assolutamente nulla. Giovanni invece si permette di dire che chi rifiuta invece avrà la condanna. Ma qui si specifica bene che il rifiuto, la non accoglienza della parola di Gesù, è già una condanna a se stessi. Forse potremmo individuare qui una traccia di filosofia stoica. Ricordate che per gli stoici, Seneca diceva, no, che la virtù è premio a se stessa e il vizio invece è già condanna a se stesso, no? Avevano questo tipo di approccio etico alla virtù e al vizio. Qui credo che ci sia qualcosa di un po' più profondo, perché la condanna che cos'è? Se le parole di Gesù sono la vita e si rifiuta la parola di Gesù, vuol dire che si rifiuta la vita. Ora, il non voler vivere è una condanna già da se stessi, perché come si fa a non vivere? Come si fa a rifiutare la vita? Qualcosa di molto più radicale. Non si tratta solo dell'etica del vizio e della virtù, per cui vizio e virtù presuppongono sempre una permanenza nell'essere, no? Perché io posso essere anche cattivo, ma rimango esistente, no? Posso andare anche in carcere, ma rimango esistente. Qui invece la mancanza di vita, che nasce dalla mancanza di fede, è proprio una sottrazione di essere, è un'incapacità di rimanere sussistenti. E ritorna, come vedete, il tema della parola. Con Giovanni 13 abbiamo tutto un altro mondo, perché con Giovanni 13 non ci sono più i giudei, non c'è più la folla, c'è Gesù solo con i suoi discepoli, lo stretto gruppo dei discepoli. Non si dice dei dodici, ma sappiamo che c'è Pietro, e sappiamo che Pietro è lì in mezzo, c'è il discepolo amato che compare con Giovanni 13, con Giovanni 13 compare il discepolo amato, e il discorso che fa Gesù ai suoi discepoli è di questo tenore, dal versetto 12 al versetto 20. Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro: capite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni gli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi. In verità vi dico, un servo non è più grande del suo padrone, né un inviato è più grande di chi lo ha mandato. Né un inviato è più grande di chi è mandato. Questa è l'unica volta che troviamo il termine apostello, apostalmenos, nel Vangelo di Giovanni. Sapendo queste cose, siete beati se le mettete in pratica. Non parlo di tutti voi, io conosco quelli che ho scelto, ma deve compiersi la scrittura: colui che mangia il mio pane ha alzato contro di me il suo calcagno. Ve lo dico fin d'ora, prima che accada, perché quando sarà avvenuto crediate che io sono. In verità io vi dico, chi accoglie colui che io manderò accoglie me, chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Ora qui, a parte l'ultima frase che abbiamo già trovato in altri contesti, negli altri Vangeli, dove si dichiara la medesima autorità del mandante e di colui che è inviato, qui ciò che deve balzare agli occhi è il fatto che la persona di Gesù accoglie il rifiuto di Giuda. Sono due atteggiamenti diversi, no? Tra il rifiuto che Gesù vede con i farisei, per cui i farisei se ne vanno, Giuda sa benissimo che tradirà, eppure rimane dentro il gruppo fino all'ultimo. Quindi è come se Gesù dicesse: c'è un tipo di rifiuto della mia parola, della mia presenza, che io sono capace di accogliere, di continuare ad accogliere ancora una volta dentro il gruppo dei discepoli. È una cosa
Ospitale.
che lascia, sì, un po' sgomenti, no? È la persona, direbbero gli psicologi, pienamente integrata, perché è colui che è capace di tenere dentro di sé il bene e il male della propria vita, no? Perché noi tendenzialmente rifiutiamo ciò che sentiamo male. E invece la maturità anche psicologica consiste nel fatto che il male che si subisce o che facciamo, no? Il tema del perdono viene integrato, viene custodito da una forza più grande che è l'unità stessa della persona. Ora, la persona di Gesù ha una tale forza di poter accogliere dentro la propria vicenda il rifiuto di uno che lui ha scelto. Questo è davvero, sì, non so, a me lascia un po' davvero come trovarsi di fronte a un precipizio, ecco, no? Una cosa che fa venire un po' le vertigini, questa cosa qui. E Gesù lo vede come un compimento della scrittura. Sappiamo che è stato Segalla a studiare con grande attenzione queste espressioni di compimento della scrittura nel Vangelo di Giovanni. C'è un bellissimo articolo ancora degli anni 80, se non ricordo male, dell'86, pubblicato qui su Studia Patavina, dove faceva vedere come fino al capitolo 12 c'è un modo di citare la scrittura, ma dal capitolo 13 in poi la scrittura si compie, finché si compie la scrittura. Prima è un adempiere la scrittura in un certo senso, come andamento profetico, diciamo così. C'è stata la scrittura come profezia e si compie attraverso le parole di Gesù. Ma qui invece, con Giovanni 13, la scrittura è come se fiorisse nel suo significato pieno grazie proprio all'evento di Gesù. Il compiersi, il plerò, lo stesso verbo usato a Cana per quanto riguarda le anfore, no? Riempitole fino all'orlo, al plerò, significa che non c'è, è saturato di significato. La scrittura, con questo gesto di Gesù, ha saturato la possibilità di significati e questo è l'evento di Gesù. Qui si cita il Salmo 40, no? Chi mangia il mio pane con me, ha alzato contro di me il suo calcagno. Qui Gesù rimane perfettamente ancorato nella sua missione, lui rimane colui che è inviato, vedete. L'abbiamo visto al versetto 16 e ritorno al versetto 20,
Apostolmenos.
apostalmenos, lui rimane colui che è inviato e per rimanere fedele alla sua identità continua ad inviare, facendo dell'esperienza del tradimento un'esperienza dell'essere inviato, accogliendo l'esperienza del rifiuto da parte dei suoi come una parte strutturante del suo essere inviato. Guardate che è una cosa grossa questa, davvero grossa. Ed è qualche cosa che ha a che fare con i suoi discepoli, non è il rifiuto dei giudei. E andiamo a vedere Giovanni 19, Giovanni 19, 25, 27. Siamo nel racconto della passione, siamo sotto la croce. Qui emerge il verbo lambano, a cui facevamo riferimento la volta scorsa, se non sbaglio. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: donna, ecco tuo figlio. Poi disse al discepolo: ecco tua madre. E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Questo accogliere con sé, dice il testo greco, elaben, elaben, eista, idia, la prese nelle cose proprie, nelle cose di casa sua. Questa scena, per come è strutturato il quarto evangelista, è di un capolavoro assoluto, perché siamo sotto la croce, quindi nel momento forse più impegnativo dal punto di vista ermeneutico, no? Per la fede, perché si tratta di accogliere il crocifisso come qualche cosa che abbia a che fare con la vita che Gesù viene a dare. Giovanni infatti fa morire Gesù non dicendo che morì, ma consegnò lo spirito, paredo kentopneuma, È un'espressione assolutamente inedita nella letteratura greca. Non c'è nessun autore che usi questa espressione per parlare della morte. Nessuno. Giovanni identifica la morte di Gesù come un consegnare lo spirito. Quindi il cadavere di Gesù non è un cadavere senza vita, ma il corpo di Gesù continua a dare vita anche da morto sulla croce. Ora, in questi due versetti, oltre alle Marie che lì sono sotto, l'attenzione si concentra su questi due personaggi, la madre di Gesù e il discepolo amato. La madre di Gesù, ricordate, compare per la prima e unica volta in Giovanni 2, alle nozze di Cana, e solo due volte compare nel Vangelo. Non è ricordata come Maria, è ricordata come la madre di Gesù, quindi la relazione che c'è tra Gesù e la madre, al capitolo 2 e poi al capitolo 19, e viene ricordato il discepolo amato che non compare nella prima pagina della parte del Vangelo, ma compare da Giovanni 13, quello che posò il
Sì,
capo sul
sul suo petto.
petto. Quindi è come se sotto la croce si radunassero le persone anonime, sono gli unici due personaggi senza nome, che però hanno un rapporto particolare con Gesù, perché è la madre di Gesù ed è il discepolo che Gesù amava. Ora, che cosa avviene sotto la croce? Vedete che Gesù è signore assoluto della scena, è lui che dice, gli altri non dicono niente. Gesù, da buon figlio, avrebbe dovuto preoccuparsi della madre un po' anziana. Ho trovato una casa di riposo per te. No, non fa questa cosa qui. Si preoccupa di dire alla madre, questo è tuo figlio, quindi gli dà un carico alla madre. Però dicendo così c'è questo verbo ecco, idu, che è una parola di rivelazione, è un momento in cui si dichiara qualcosa di nuovo, è come se Gesù facesse un passaggio di proprietà. Perché dico,
Einstein.
tu sei madre di me, sei madre di Gesù e tu sei discepolo che io ho amato te. Però io dico, ecco tuo figlio, ora tu non sei più la madre mia, ma sei la madre di quel figlio. E tu figlio non sei più mio discepolo, ma sei figlio di questa madre. È come se Gesù scollegasse, diciamo così, questi due personaggi dal rapporto che hanno con sé e li collegasse tra di loro perché questa è l'eredità che lascia Gesù. Corrisponde perfettamente al comandamento dell'amore di Giovanni 13. Amatevi come io vi ho amato. Ora l'eredità che dalla croce lascia Gesù è quella che nella comunità cristiana che nasce sotto la croce ci sia l'accoglienza gli uni degli altri di quelli che hanno un rapporto con Gesù. Quindi è come se Giovanni dicesse: i rapporti fraterni dentro la comunità nascono solo perché il Signore, chi ha un rapporto personale con Lui, mette insieme solo quelli che hanno un rapporto con Lui. Quindi è come se la persona di Gesù scomparisse. Rimane centrale, ma scomparisse di fatto d'ora in poi, dalla morte di Gesù, la vita fraterna in nome di Gesù diventa il modo col quale Gesù rimane presente. È una cosa anche questa
Meraviglia.
estremamente grossa. Si tratta di accogliere il discepolo amato da Gesù e si tratta di accogliere la madre di Gesù da parte del discepolo come se fosse Gesù stesso. E qui vedete anche dal punto di vista letterario. C'è veramente un passaggio molto interessante, no? La croce di Gesù stava sua madre. Poi si dice, Gesù allora vedendo la madre, non c'è più l'aggettivo possessivo, e si dice, ecco tua madre. È proprio un passaggio di proprietà, no? Un passaggio di relazioni, per cui si passa dalla madre di Gesù, diventa la madre universale. E diventa la tua madre. Ora, il fatto che questa scena si concluda con la prese con sé, Elabe, la prese con sé, è di fondamentale importanza perché questo testo si ricollega direttamente a quello che troviamo nel prologo. Perché se noi andiamo a prendere il prologo, in modo particolare capitolo primo, i versetti 11 a 12, si dice questa cosa. Venne tra i suoi e i suoi non lo hanno accolto. Parelabe, lambano, c'è sempre la radice di lambano con il para vicino. A quanti però lo hanno accolto, e qui si usa Elabon, cioè a quanti lo hanno accolto, ricevuto, ha dato il potere di diventare figli di Dio a quelli che credono nel suo nome. Vi ricordo che il termine lambano, almeno nel quarto Vangelo, può avere tre significati, almeno in italiano. Il significato primo, che è di prendere, il senso attivo, il significato un po' passivo di colui che riceve, ma c'è anche il significato di accogliere. L'accoglienza è un significato un po' medio, no? Perché per accogliere io devo ricevere e prendere nello stesso tempo, no? È un po' la semantica del verbo, mette insieme questi due aspetti, attivo e passivo. Ora, quando si parla di lambano, significa che il discepolo amato sotto la croce ha preso, ma ha accolto, ha ricevuto perché ha ricevuto da Gesù, ma anche ha lui attivamente preso la madre di Gesù come propria madre. E qui si dice che chi ha accolto la persona di Gesù, ma accogliere la persona di Gesù significa accogliere il fratello, colui che è legato a Gesù, diventa figlio di Dio. E la madre di Gesù è colei che continua a generare i figli di Dio attraverso questo atto di fede. E quindi i figli di Dio sono quelli che accolgono i fratelli in nome del rapporto con Gesù. È un po' complesso forse, però è un lavoro davvero letterariamente meraviglioso, meraviglioso. Ecco, non so se posso concludere con 2 minuti veloci. Terza Giovanni, i versetti 5 a 11. Qui entriamo in un problema un po' più storico, meno teologico. Carissimo, tu ti comporti fedelmente in tutto ciò che fai in favore dei fratelli, benché stranieri. Interessante, fratelli, benché stranieri. Essi hanno dato testimonianza della tua carità davanti alla Chiesa. Tu farai bene a provvedere loro il necessario per il viaggio in modo degno di Dio. Per il suo nome, infatti, essi sono partiti senza accettare nulla dai pagani. Noi però dobbiamo accogliere tali persone per diventare collaboratori della verità. Sapete che questo collaboratore della verità è stato il motto di Papa Benedetto, no? Quando divenne vescovo, Cooperatores Veritatis. Ho scritto qualche parola alla Chiesa, ma Diotrefe, che ambisce al primo posto tra loro, non ci vuole accogliere. Per questo, se verrò, gli rinfacerò le cose che va facendo, sparlando di noi con discorsi maligni. Non contento di questo, non riceve i fratelli, impedisce di farlo a quelli che lo vorrebbero e li scaccia dalla chiesa. Carissimo, non imitare il male ma il bene. Chi fa il bene è da Dio, chi fa il male non ha veduto Dio. Ora, questa terza lettera è, se vogliamo, uno stadio molto posteriore all'Evangelista Giovanni, forse anche addirittura anche all'Apocalisse, dove ci fa vedere come il tema dell'accoglienza sia un problema legato alle comunità rinchiuse su di sé, ma soprattutto legate al proprio leader, perché questo Diotrefe ha il potere di dire chi deve essere accolto e chi non deve essere accolto. Avremo dei testi, come il caso della Didache, Clemente Romano, che ci parlano del tema dell'accoglienza dei profeti, perché è probabile che le comunità cristiane all'inizio funzionassero proprio per questi ministeri itineranti, profetico, che si scambiavano le comunità, perché questo scambio continuo della fede di una comunità all'altra permetteva di far vivere la fede. Perché la fede non è qualcosa che nasce da lì dentro, ma la si riceve, no? Quindi anche concretamente, com'è che noi continuiamo a ricevere la fede? Perché da un'altra comunità viene il profeta che ci parla della fede e noi mandiamo nell'altra comunità qualcuno. Ora, uno dei primissimi problemi che la comunità cristiana si trova ad affrontare, e la terza Giovanni ne è spia, è che il capo decide chi accogliere e chi non accogliere. Quindi non c'è più un discernimento di fatto comunitario. Ricordate prima Giovanni, sottoponete gli spiriti sempre a discernimento, non tutti gli spiriti vengono da Dio. Il tema del discernimento, ma c'è il capo che si fa forte di un'autorità che non è quella riconosciuta dall'Apostolo, dove dice tu sì e tu no. E qui comincia il grosso problema, perché è un problema di identità, è un problema di identità comunitaria. La comunità, la fede della comunità viene provocata dall'accoglienza di chi viene. Però se la comunità rifiuta l'accoglienza di chi viene, cioè rifiuta il discernimento, è di fatto una comunità che si impoverisce, una comunità che muore. perché bisogna lasciarsi provocare dal male che viene da un'altra comunità, ma c'è possibilità che una comunità porti anche il bene. Sarebbe tutto da riflettere sul tema della missione, ecco, no? Il profeta non si deve fermare più di 3 giorni, dice. Si chiede la didachè, questa didachè. La didachè, sì, la
Cioè, come
didachè. Sì,
riconoscere i
come
veri
con
dai
i veri
falsi,
dei falsi,
quelli che
sì.
stanno più di 3 giorni?
No, non possono stare più di 3 giorni. Se si fanno pagare, poi bisogna mandarli via subito, sì.
Assolutamente.
E soprattutto dice, se hai i modi del Signore, bellissimo.
Vero.
I tropo e tu kyrio, se hai i modi del Signore. Se non hai i modi del Signore, è un falso profeta. Didache aveva già un discernimento ben chiaro, ecco, su come riconoscere i veri profeti. Che è un problema molto grosso questo, ovviamente, no? Perché ricordate anche Deuteronomio, Mosè, no? Quando è che si sarà un vero profeta? Quando le parole che lui dirà saranno vere, accadranno. Se non
Sì,
accadranno,
se non accadono,
chiaramente sarà
niente.
un falso profeta. È un problema molto, molto serio di tutte le generazioni, direi, no? Di credenti.